Vedete quante preghiere sbagliate noi facciamo? Vedete quante cose nella nostra vita noi siamo abituati a fare diversamente? Quando devi dire così, Signore, se è la tua volontà, allontana da me questo calice. E proprio Gesù ha detto, non sia fatta la mia volontà, Padre, allontana da me questo calice. Lui ha detto, Signore, fidati Padre, sto morendo della paura, sto sudando sangue, ma sia fatta la tua volontà, non la mia. Ma noi vogliamo i miracoli con il fuoco che scende dal cielo pure lunedì. E arriva l'angelo di Dio, ci tocca e dice, Giacomo non fermarti, cammina, e Giacomo si alza e continua a camminare per 40 giorni e 40 notti così. Non vedo più il fuoco, non vedo più i miracoli, cammina e vai con quel mormorio. Quanti anni il popolo ha camminato nel deserto? E cosa il popolo ha fatto durante i 40 anni? Mormorato. Perché non vedeva più tutta questa cosa che c'era. Quanti giorni lui ha camminato? Quanti giorni Gesù è stato nel deserto? Che cosa è successo a Gesù? Gesù è uscito più forte. Noi nel primo momento di deserto nella nostra vita, cosa facciamo? Deve esserci un problema. No, sicuramente Marco c'è un problema. C'è un problema nella mia, cioè è una disgrazia unica. Deve esserci un problema. Questo Dio non parla come... vuoi sapere? Vuoi scoperto, pastore? Vi do la rivelazione. Dio non esiste. Perché se Dio esistesse, mi avrebbe parlato. Io lo sto cercando. E Dio non si fa trovare in questi 40 giorni. E ci dimentichiamo, facciamo di tutta l'erba un fascio un'altra volta, e ci dimentichiamo di quello che abbiamo vissuto prima. È così o no? Siate sinceri. È inutile fingere. Io non posso essere una bugia, Dio conosce il nostro cuore. Oggi, questa mattina, parlavamo delle motivazioni del nostro cuore e dicevamo questo, Dio ci conosce. Quindi è inutile dire che sì, è vero, alleluia, ho cercato Dio, ma non è vero. E lì noi chiediamo, dove era Dio in questi 40 giorni, allora che lì ha camminato? Secondo voi, dove era Dio? Io già vi ho detto prima, spero che siate ricordate della storia del campeggio, vi ho aiutato. Dove era Dio? Accampato intorno a lui. Questa immagine mi fa troppo ridere. Io immagino Gesù che cammina intorno a lui con la sua tenda e dice così, senti, mi accampo qui, dove ti fermi qui? Ok. Ha messo la tenda e dice, sono qui con te. Accampato intorno a lui, con loro che lo temono. E cosa lui fa ancora? Li libera. È Bibbia, ragazzi. Ma no, Andrea vuole vedere il fuoco del cielo. Io voglio il fuoco del cielo che è venuto e ha distrutto tutto, ha mangiato tutto, perché Dio deve dimostrare che lui è Dio. Permettetemi, Dio non deve dimostrarvi niente, né a me né a te. Egli è Dio, punto e basta. Egli è Dio. Il problema è che la nostra fede, non quello che abbiamo imparato nelle nostre chiese, che se io non provo almeno un pochettino solo, dai, permettetemi, di pelo per la bocca, no? Che non mi viene almeno... Non c'è Dio in questa celebrazione. E poi cominciano le ditate, no? Voi sapete, io ho scoperto qual è il problema. Il problema, fammi pensare, cominciamo da una persona che noi non vediamo mai in chiesa, il pastore. Sei tu, pastore, che non predichi bene. Cerca di metterti d'accordo con Dio, pastore. No, non può essere solo il pastore, deve esserci qualcun altro. Vediamo, chi è il ragazzo? Quali sono le persone che ministrano la lode? Ah, sono loro. Sono loro che non ministrano bene la lode. Ah, se loro fossero come le Hillsong Australia, sarebbe una benedizione, ma va. No, il problema allora, sai cosa? Sono gli adolescenti della nostra chiesa. Che disgrazia, non vogliono mai Gesù. Il problema sei tu. Non sono gli altri. Il problema sei tu, che sta aspettando un'altra volta il fuoco scendere dal cielo, mentre Dio sta cercando di insegnarti qualcosa. Non finisce lì. Elia cammina questi 40 giorni, arriva, e la Bibbia racconta nel versetto 9 che lui, quando lui si alzò e arrivò nel monte Horeb, lui arriva, entrò in una caverna per passare lì la notte. Quanti di voi già siete andati in una caverna? C'è tanta luce, vero, nella caverna? Una roba spettacolare, c'è luce, non c'è odore di muffa, vero? Non c'è, tu non corri il rischio di pestare gli scarafaggi, non ci sono i problemi con i pipistrelli, non c'è niente di questo, è un posto comodissimo da passare una notte. È un posto di, perdonatemi, forse non ho letto bene, era una caverna 5 stelle, con diritto a riscaldamento. La Bibbia mi dice che lui ha camminato 40 giorni, no? Era c'è bagno, c'era la vasca idromassaggio. Era per questo che lui entrò in una caverna. Voi sapete quali sono le nostre caverne? Noi diciamo così, non voglio più sapere. Io ho fatto la mia parte. Io ho fatto la mia parte. E mi nascondo. Entro dentro la mia caverna. Noi maschi sappiamo molto bene cosa è la caverna. Per noi è il nostro punto di rifugio. Quando le donne chiedono così, che cos'hai? Noi diciamo, niente. E dice, dove sei? Sono qui. Ma cos'hai? Niente. Noi siamo dentro la caverna in quel momento. E è davvero, se un giorno, ragazze, ci chiedete cosa abbiamo, e se noi risponderemo niente, è diverso del vostro niente. Che quando chiediamo a una donna cosa hai, e che loro dicono così, niente. Ci sono un milione di cose lì dentro, di quel niente. E non è così. Ma in quel momento noi decidiamo di entrare dentro la nostra caverna. Non c'è nulla che possa penetrare lì dentro. Non c'è predica, non c'è spirito di Dio. Prendiamo l'angelo del Signore che è venuto a camparsi intorno a noi, perché lui non ci molla. Lui è entrato pure dentro la caverna, si accampa intorno a noi e è lì. Ma noi vogliamo insistere, perché diciamo così, se questa cosa davvero non è, se Dio veramente non esiste. Aspetta, ma tu hai visto un sacco di cose. Ah, è un'altra cosa che noi siamo abituati, no? E diciamo così, ah, ma Emerson, io non ho mai visto neanche fuoco del cielo scendere. Non ho mai visto nessuno essere guarito, non ho mai visto nessuna benedizione, non ho visto niente. Perché noi stiamo aspettando i miracoli giganteschi. Io ho vissuto per molti anni nella mia vita aspettando dei miracoli che Dio li fa. Sì, io li credo, ho visto, ma nella mia vita non erano successi. Fino a quando non ho imparato a dare valore ai piccoli miracoli. Non diamo per scontato. Ieri Dio ha fatto un mega miracolo per noi che siamo venuti di Torino. Noi abbiamo pregato tutta la settimana perché il meteo dava così, pioggia. Pioggia, 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 pioggia. Era così o no, ragazzi? Noi abbiamo aperto il nostro cuore e abbiamo detto, Signore, se tu non interverrai, non so come faremo. Abbiamo pure deciso che se per caso piovesse, noi che siamo dell'organizzazione, saremmo usciti solo noi da soli. Abbiamo preso la sacca della spazzatura e abbiamo messo addosso e saremmo andati per onorare Cristo Gesù. Ma abbiamo vissuto questo, quando siamo arrivati in piazza, che siamo arrivati qui, non pioveva, ci guardavamo, sì, non piove. Piccoli miracoli. Ma no, io voglio il fuoco del cielo. Io voglio che Dio consumi tutto, perché Dio deve dimostrare che è Dio. Io voglio pianti, la gente deve piangere, deve piangere. La gente deve prostrarsi, è quello che voglio. Quando Dio sta dicendo così, io voglio trasformare te. Io voglio stare con te. E entriamo nella nostra caverna. E siamo tutti cari nella nostra caverna. Arriva un'altra volta, la Bibbia dice, ed ecco, in una caverna per passare la notte. Quando ecco, il Signore le disse. Che cosa vi ho detto? Che l'angelo del Signore accampa intorno a quello che lo ama. Non dice che il Signore lo apparve. Signore apparve, Signore è sceso del cielo. Ha detto a lui, c'è scritto qua, il Signore gli dice. Dove era il Signore? Era lì. Non era lontano. Era lì. E gli dice, c'è scritto qua, che fai qui Elia? Mi spieghi per cortesia. Elia, cosa ci fai qui dentro?
Noi siamo tutti uguali a Elia. Noi siamo la generazione di Elia, siete pronti?
Elia rispose, sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti. Oh, guardate le parole evangeliche. Poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo io. Ed essi tentano pure di togliermi la vita. Lì fu detto, Dio l'ha detto un'altra volta, esci e fermati su un monte alla presenza del Signore. Dio soltanto le ha risposto questo. Quante volte noi diciamo, Signore, sono stanco di cercarti, finito il Camp Plus, sono passati tanto tempo, io non sento più niente. Cioè, e Dio guarda, fammi trovare un'altra persona, mi sono dimenticato il tuo nome? No, lei dietro di te? Deborah dice, Deborah, cosa ci fai lì? Mi spieghi, Davide, cosa ci fai dentro la caverna, in linea di massima? Mi spieghi Nahum perché tu continui dentro la caverna? Qui non è 5 stelle. Mi spieghi perché state aspettando che il fuoco cada un'altra volta quando io ti dico esci dalla caverna? E è stato meraviglioso. Perché Dio dice così, esci. Voglio leggere proprio com'è. Esci e fermati su un monte alla presenza del Signore. Esci, io sono qua fuori che ti aspetta. Io sto andando, mi segui? Esci dalla tua caverna, perché Dio ti sta aspettando. Poi, voi avete visto la risposta che noi diamo, spettacolo, vero? Dio chiede così, per davvero, ti chiederò Flavio, perché sei qui? Perché sei qui? Per onorare Dio, vero? La risposta è logica. Dio chiede a Elia, cosa ci fai qui? Il popolo ha abbandonato la tua presenza. Hanno rotto l'alleanza. Io immagino Dio dicendo così. Ascolta, potresti fermarti per cortesia? Concentrati sulla domanda che io ti ho fatto. Cosa ci fai qui? E lui ha continuato. Non si ferma, racconta un testo meraviglioso. Ho imparato una cosa. Quando tu fai una domanda a una persona e questa persona ti risponde completamente altro, non vuole darti la risposta giusta. È sempre così. Elia non voleva farlo. Elia stava sicuramente avendo compassione di se stesso. Elia guardava su un belico. Un belico. E non toglieva più lo sguardo del suo belico. Poverino. Lui era uno degli unici profeti rimasti. Hanno ucciso tutti i profeti. Ragazzi, ieri vi ho raccontato la storia di un uomo, mentre stavamo parlando di Elia, che si chiamava Abdia, Ubidia in un'altra traduzione. E io vi ho detto che questo uomo era così temente a Dio, che cosa lui ha fatto? Lui ha nascosto quanti profeti? 100. Vi ricordate che io vi ho detto questa cosa ieri? Elia dice a Dio, sono stati uccisi tutti. Sono rimasto solo questo povero disgraziato che sono io. Lasciami stare nella mia caverna. E Dio dice, esci e entra nella mia presenza. E la Bibbia dice che, ecco, la Bibbia non dice ancora che lui è uscito, Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, il fuoco che ne aspettiamo, ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu un mormorio di un vento leggero. Come udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna, ed ecco sentì una voce che gli diceva, Elia, che ci fai qui? Cosa Dio ha fatto in quel momento? Dio ha detto a Elia, Elia, tu esci dalla caverna, vieni davanti alla mia presenza. E Elia ha cominciato a sentire, la Bibbia racconta, che ha iniziato a sentire un vento che spaccava le pietre. E la Bibbia dice che Elia non è uscito.
gli ha detto così: neanche queste cose mi fanno più niente. Puoi spaccare. Ma quello che Elia non sapeva è che Dio stava spaccando la pietra del suo cuore. Dio stava soffiando quel vento per spaccare la pietra che era diventata il cuore di Elia. E Dio stava dicendo: Elia, io sto spaccando la tua pietra che è diventato il tuo cuore. E la Bibbia dice chiaramente: ma io ancora non sono solo questo. Dio non era lì in mezzo al vento. Poi accade un'altra cosa. Dio passa un'altra volta, la Bibbia racconta che viene dopo il vento, fu un terremoto. Ragazzi, pensate stare dentro una caverna. Quanti di voi già avete vissuto una situazione di terremoto?
Ci ho avuto l'opportunità.
È stata una cosa davvero strana, perché comincia qualcosa dentro di te e poi tutto fa... È durato all'incirca quasi 3 secondi, però mi sono divertito. Cioè, nel senso, posso dirvi che ho visto un terremoto, ma non divertito nel senso, provate a capire. Posso dire che ho visto un terremoto 3 secondi. Però 3 secondi vi dico che tutto tremava. E la prima cosa che vuoi fare cos'è? Se tu sei dentro, cosa vuoi fare? Uscire. È venuto un terremoto. E lì è dentro la caverna, e lì è uscito? No.
Va bene così, intanto... queste prediche noiose un'altra volta, queste roba tutta una... Pastore, cioè, mi fai un favore, invito una persona a predicare qua in chiesa. Cioè, vuoi predicare? Cioè, sto riuscendo a spiegare. Porta una persona più... un terremoto, ci serve quello. E ancora tu resterai dentro la caverna.
Dopo il terremoto è arrivato il momento del fuoco. Tutto quello che aspettavamo, Dio manda il fuoco. È questo che vuoi? Io ti ecco, il fuoco. Ecco.
Sembra un fiammifero.
E è questo che Dio dice. E ancora Dio dice così. Voglio lasciare chiaro a te. Io non sono in mezzo a tutto questo.
Tutto questo che tu stai cercando, davvero, fa parte.
Fa parte della tua vita cristiana, devono esserci, c'è qua,
ma io non sono lì in mezzo. Arrivo un pelino in più,
come io dico, dopo il terremoto fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco, dopo il fuoco ci fu un mormorio di un vento leggero. Come io dico, Elia si coprì il volto in mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna.
Io immagino questo... mormorio, sai, proprio quel vento tranquillo.
E lì gli dice così: aspetta un attimo, c'è qualcosa che io non ho mai visto prima, non ho mai sentito prima, non è tutto quell'alvorozzo che fa un macello in cui io sto aspettando che succeda. Ci sono le quiete, c'è un vento tranquillo.
La Bibbia racconta che Elia prende il suo mantello. Lunga storia, un giorno ve la faccio, quando noi avremo tempo, vi racconto cosa rappresenta il mantello nella vita di un uomo, nella Bibbia in generale. Prende il suo mantello, lo rimette, esce dalla caverna e quando, ecco, sente una voce che gli dice, come gli udì, coprì il volto il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Non è neanche uscito. E io mi avvicino fino qua, Voglio vedere ancora quello che accadrà. Ed ecco, sentì una voce che gli diceva: che ci fai qui, Elia? Elia a quel momento ha risposto: davvero una cosa bella, Signore. Sono pieno di zelo per il Signore.
C'è scritto qua.
Degli eserciti, poiché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti, sono rimasto solo Dio e adesso tentano di togliermi la vita.
Lui ha risposto la identica cosa che aveva risposto prima. Noi siamo cocciuti, siamo testa dura.
Dio sta cercando di parlarci, sta dicendo così, guarda che io non sono in mezzo a tutto questo che stai vedendo. Weekend Plus esiste soltanto perché io vi ho dato un modo di stare con i tuoi amici, divertirti, ma io non sono lì. Io sono nella tua intimità con me. Ma io ti ho cercato, non hai fatto niente. Non è vero. Io sto cercando di parlarti in mezzo al tuo silenzio. Io sto cercando di parlarti mentre tu non vuoi ascoltare altro, tu non vuoi leggere la Bibbia. Bocca di Dio è la Bibbia. Ma io ho letto la Bibbia e non ho provato niente. Ma non proverai niente. È lo Spirito di Dio che trasforma la nostra vita. Mano a mano che io leggo e che io cresco con Dio, tutto in me si trasforma. Ma se io non cerco ciò che c'è scritto qui, è certo che resto nella caverna. E Dio, e avrò le scuse meravigliose. E io ti ho cercato, Signore. Fidati, ho provato di tutto. Guardami, Signore. E io dico così, per favore, Gaia, basta. Siamo bravi. Stiamo parlando dello stesso Elia che abbiamo parlato ieri. E stiamo parlando delle stesse ragazze e ragazze che erano qui l'anno scorso. Che erano a Codogno, che erano pieni di zelo dello Spirito Santo. E stiamo parlando delle persone che sono di questa chiesa, che erano pieni dello Spirito di Dio, che avevano visioni, che avevano, Signore, noi conquisteremo Bologna per la tua causa. Ma noi siamo in pochi, hanno ucciso tutti gli altri. Oh, Signore, abbia pietà. Purtroppo noi siamo questa generazione. E lì arriva, e Dio disse, dopo che lui dice, per la seconda, sono rimasto solo Dio e tentano di togliermi la vita. Versetto 15, il Signore gli disse, su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Azazel come re di Aram, poi ungerai Io, figlio di Nimsi, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel Mecolà, che non so neanche come sia, come profeta al tuo posto. Se uno scamperà dalla spada di Azazel, lo ucciderà Io. Se uno scamperà dalla spada di Io, lo ucciderà Eliseo. E poi mi sono risparmiato in Israele 7.000 persone, quanti non hanno piegato le ginocchia a Baal e quanti non hanno baciato, lo hanno baciato con la loro bocca. Quando noi cominciamo a lamentarci troppo e che Dio è lì accampato, che è intorno a noi, noi facciamo i credenti birichini, che non voglio più sentire la presenza, non voglio neanche più sentire, ci ho provato, sai cosa Dio fa? Avete visto cosa Dio ha risposto a lui? Niente. E così, sei davvero una persona disgustosa. Io, meno male che non sono Dio, ringraziate a Dio, quindi, perché io non sono Dio, è stranissimo. Però quello che accade è Dio ha detto così, ascolta bene, su, ritorna sui tuoi passi. Vai a vedere le cose che ho fatto nella tua famiglia. Vai a vedere le cose che ho trasformato nella tua famiglia. Vai a vedere quello che io ti ho fatto a scuola, come io ti ho benedetto da un'altra parte. Vai a vedere quello che ho fatto. Noi ci dimentichiamo. Noi ci dimentichiamo che Dio è Dio, non per le cose che Lui fa, ma perché Lui è. Se tu stai cercando Dio per il fuoco, terremoto, vento, ciao!